impedisce la vista naturale, ma forse aumenta quella spirituale. Bisogna che io diminuisca e Cristo cresca. Vederci un po' meno, ma forse vedere più nello spirito, insomma, le cose che non si vedono, vederle meglio. C'è un'altra vista importante, però anche questa qui, diciamo, è essenziale perché siamo qua. Dunque io continuo su dei ragionamenti che oramai fanno parte della nostra vita. Io vorrei leggere con me Ebrei capitolo 5. Sono convinto di quello che dico, della notevole importanza che ha. Più le cose si ripetono, più vuol dire che sono complesse, che c'è difficoltà a lasciarle penetrare, ma è la vita. Siamo in un combattimento permanente. Allora, Ebrei 5, 12. Dunque la Bibbia, certo, è una realtà complessa, bisogna quindi vederla in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti. Ed è importante capirlo, perché ne va, diciamo, a nostro beneficio, ma non soltanto a nostro beneficio individuale, ma forse a beneficio di tanti altri. Questo è un punto importante. Nella misura in cui io capisco e maturo, posso essere di benedizione ad altri, aver la vista rivolta anche agli altri. Fa parte di questa visione spirituale. Mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio, e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno la facoltà, le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e dalla fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E ciò faremo se Dio lo permette. Se Paolo si rivolge agli ebrei facendo loro notare che erano ancora bambini spirituali, in un momento in cui chi portava la parola aveva visto di persona Gesù Cristo, e in un momento molto vicino alla morte di Gesù, è preoccupante. Vuol dire che la tendenza a rimanere bambini spirituali è diffusa. È un fatto difficile da estirpare, contro cui bisogna, diciamo, reagire, insegnare, combattere. Se erano bambini gli ebrei che aspettavano il Messia, che l'avevano visto a pochi anni dalla sua morte, figuriamoci gli altri. Quindi bisogna acquisire il concetto di maturità spirituale, nonché il desiderio di voler crescere. Lasciamo, dice, gli elementi fondamentali, non stoniamo a ripetere le solite cose. Dice il ravvedimento, Dio ti ama, è morto per i tuoi peccati, è risorto, te li ha puliti, perdonati, capisci? Fede in Dio, Dio ti ama, Dio ti è vicino, Dio ti guida. Lasciamo stare queste cose che ormai sono l'elemento ABC, bene, ripetere ogni tanto. Invece tendiamo a qualcosa di diverso, prendiamole come acquisite queste cose. Non possiamo ritornare a ripassare sempre gli elementi fondamentali, perché ne siamo insicuri, incerti, incapaci forse di applicare i principi insegnati. Tendiamo alla perfezione. Alla perfezione. Io come pastore devo dire tendiamo alla perfezione. Non posso dire meglio restare bambini ma qui sicuri, piuttosto che tentare di portare la maturazione e vederne perdere qualcuno. Il Signore dice siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli è perfetto. Quindi il Signore stimola alla perfezione. Ha dato dei ministri per perfezionare i santi, portarli alla statura perfetta di Cristo. Ma i ministri devono fare questo. Portarci alla statura perfetta di Cristo, non soltanto dimostrarci che Dio ha potere per risolvere i nostri guai. Che ci vuole anche quello, certo. E che cos'è la perfezione? In Galati 5,22 è elencato il frutto dello Spirito. Il frutto di un Cristo che si sviluppa. Quello che Gesù ha raggiunto nella sua vita. Cioè, il frutto è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Di attendere a queste cose, la perfezione. Uscire dall'infantilismo. Che in un certo qual senso è anche comodo, perché mi permette di vivere in un mondo ovattato, dove non si affrontano le difficoltà della vita, dove non si vogliono vedere i problemi, le contraddizioni, le sofferenze. Si vuole stare in un mondo più immaginario che reale. Bisogna uscire, guardare in faccia la realtà, affrontarla. La vita è dura da affrontare, sono situazioni che ti possono schiantare. Devi essere forte nello spirito, devi crescere nel Signore, devi aggrapparti a Lui tenacemente. Devi trovare in tutta la tua forza e la tua visione futura, vedendo il resto quasi secondario. Infatti dice il Signore, da chi ama padre, madre, moglie, figli, fratelli, la sua stessa vita più di me non può essere mio discepolo. Sono parole dure. Bisogna diventare maturi, forti. Non sappiamo quello che ci può capitare, quello che la vita ci può riservare. Se leggiamo la storia della Chiesa, sono tante situazioni in cui noi non vorremmo mai passarci. Di grossa persecuzione. A Cadegliano, visto che parleranno anche sull'Apocalisse, un momento di massima persecuzione, dove sarà molto difficile essere credenti, dove ci vorrà una forza veramente sovrumana per rimanere fedeli al Signore. Così, bisogna essere forti, diciamoci le cose come stanno, crescere, maturare, alla perfetta statura di Gesù Cristo, per non essere bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Perché ci fa comodo quella dottrina, perché ci sembra più semplice, più consona ai nostri desideri umani. Ma qui la dottrina è qui dentro, con le cose che ci piacciono e quelle che non ci piacciono. Ma bisogna prenderle tutte, superarle e diventare cristiani forti. Ma tu, noi si parla spesso dell'amore, crescere nell'amore. La Bibbia dice che la legge e i profeti si completano in due comandamenti: amare Dio, amare il prossimo. Chi fa queste cose sta compiendo la legge ai profeti, sta osservando la volontà del Signore, sta camminando nella buona strada, avrà molte probabilità di andare fino in fondo, di ricevere la corona della vita. E noi leggiamo per esempio in Paolo, a un certo punto dice tutti quelli di Asia mi hanno abbandonato. Hanno abbandonato chi? Paolo o Gesù Cristo? Perché se avessero abbandonato solo Paolo, non sarebbe forse nemmeno così grave, ma se avessero abbandonato Gesù, allora sarebbe triste. E cosa ha fatto San Paolo in Asia? Ha fatto delle cose straordinarie per mezzo del Signore. Quante chiese ha aperto, quanti miracoli avvenuti in quelle zone. Ma tutti mi hanno abbandonato in Asia. Forse seguendo ogni vento di dottrina, può anche darsi. Deve essere forte. Mettere radici potenti. Radici che possono scardinare il peccato. I tentativi diabolici di riportarci indietro. Io ve l'ho già detto, una cosa che succede spesso, no? Se avete visto, dice, io mi rimango sempre stupito quando vedo un filino d'erba che fora la sede stradale, l'asfalto. Avete visto mai nei marciapiedi? Sbucano dei filini di erba, come fanno? Così fragili, così deboli. Ma dove trovano la potenza per bucare l'asfalto? L'avete mai visto? E come fa in un muro di mattoni, di pietre, nascere una pianta? E svilupparsi. Vicino a casa mia c'era un muro che delimitava un fossato, no? Beh, una pianta, non so come è cresciuta lì, non ce l'hanno messa di certo. Un po' alla volta si è sviluppata e le radici hanno buttato giù il muro di cemento. Provate voi a farlo con le vostre mani, con i vostri piedi. Impossibile. Che forza, che potenza. Ma dove la trova? Questa forza l'avremmo anche noi. La forza di Sansone. Per sconfiggere tutto ciò che vorrebbe opporsi a questo nostro camminare in Cristo. Un potere che non ha uguale. Ogni cosa posso in Cristo che mi fortifica. Ogni cosa. Vuol dire tutto. Ma dov'è questo potere? Che mi permette di vincere tutto? Dov'è questo potere? Come si fa ad averlo? Signore, mandaci potere nel nome di Cristo! Tutti pieni di potere. Ma non pare che sia così. Il potere bisogna conquistarsi. Cercarselo, volerlo. E poi ottenerlo. Io ve lo dico, io mi sento molto più forte di 15 anni fa, certo? Lo so soltanto io. Ma oggi, sentendomi molto più forte di 15 anni fa, mi sento anche molto più debole rispetto a 15 anni fa, in un certo senso. Perché sono stato sballottato da tante circostanze. Di alcune che mi hanno lasciato a terra proprio, a terra. Ma il Signore è potente per risollevarci. E noi dobbiamo volere risollevarci. Perché se tu non vuoi risollevarti, non ti risolleverai mai. La via è difficile, dobbiamo accettarla. La vita è questa, bisogna volerla così. È inutile che sogniamo. Allora dice chi ama Dio e ama il prossimo sta osservando la legge e i profeti. Vi faccio una considerazione che la faccio io. Poi vi dico anche andate da altri che vi dicono altre cose. La completarsi. Ma voglio dire, è inutile che continuiamo a porre il fondamento. Quanto ci ama il Signore, quanto ci ha amato Gesù, che è morto sulla croce per noi, che ha sofferto tanto per noi. Questo serve a uno che è appena arrivato oggi, a qualcuno che chiede tre volte, quattro. Che è giusto che sia così. Per questa ragione ci sono gli evangelisti. Ministero di evangelista, che predica quanto Gesù ha amato il mondo dando la sua vita per noi, per portare la gente al Signore. Ma poi ci sono i pastori che devono smetterla con queste cose e parlare di perfezione, di amore, di bontà, di benignità, di mansuetudine, umiltà, sottomissione, ubbidienza, per andare fino in fondo. Il pastore non è un evangelista. Deve portare a maturazione. Uno che è nato di nuovo, grazie anche agli evangelisti, che predicano solo quello praticamente. Un evangelista non può fare il pastore. Mentre un pastore potrebbe forse anche fare l'evangelista.
Perché il pastore, se non ha amore per le anime, non può certo portare avanti il ministero. E l'amore ci porta anche a cercare per le perdute.
Però c'è chi ha uno stimolo speciale, forte per i perduti, l'evangelista, che predica il grande amore del Signore per noi. Il pastore dice, incominciamo a... L'abbiamo conosciuto, vissuto, basta, adesso basta. Cioè, pensiamo noi ad amare Dio e il prossimo. Cambiamo la direzione. Impariamo noi ad amare adesso. Diventiamo adulti. Impariamo a crescere. Vogliamo fare la volontà del Signore?
Sì, sì,
ma è Lui. Allora dice, ama Dio e ama il prossimo. Questa è la volontà del Signore. Cosa dice la Scrittura? Chi osserva i miei comandamenti, quello mi ama. Giovanni 15. Chi osserva i miei comandamenti, quello mi ama. L'amore non è un sentimento, dice, ah Signore quanto ti amo, qui vado a casa da un pugno a mio figlio perché mi ha fatto incavolare. Chi osserva i miei comandamenti, quello mi dimostra praticamente. Magari è arrabbiato con me, però poi osserva tutto quello che gli dico di fare. Quello dimostra che mi ama, anche se prima mi ha detto che quello che fa. Non è un sentimento. L'amore sono fatti, concreti, che bisogna impararli, io per primo. Non è facile, è una cosa contraria al nostro essere. Noi vogliamo sempre sapere quanto siamo amati, perché? Perché siamo nati in un mondo dove non c'è amore e ci manca. Noi sentiamo il bisogno assoluto, sentirci importanti per qualcuno, di valore, che qualcuno si occupa di noi, che valgo qualcosa per un altro e siamo sempre lì a dipendere da questo. E temiamo sempre di perdere questo amore. Basta, la fede mi dice che Dio mi ama, punto e a capo, è un fatto assodato. È per me, non è contro di me. E se sono convinto di questo, al giorno in cui Dio mi schiaccerà, mi farà passare per il fuoco, io non dubiterò di questo. Se invece sono uno che sta sempre cercando le dimostrazioni d'amore ed affetto, passo attraverso il fuoco, le prove dure, Dio mi sembra che non ci sia più, io vado in crisi sparata e me ne vado anche. Perché sono debole. Diventare forte, maturo, puntare alla perfezione, toglierci gli abiti infantili. Basta, lo dico nel senso che io penso molti mi capiranno, basta applaudire nei vari convegni quando uno dice quanto ci ha amato il Signore e scrossano gli applausi. È giusto, ma non possiamo fermarci lì. Io soffro quando vedo queste cose. Ci si ferma lì, si rimane bambini per l'eternità. E anche gli ebrei erano bambini. Paolo dice svegliatevi. Italia, svegliati. Bergamo, svegliati. E a crescere e maturare. Volere maturare. Volere capire. Cacciar via le paure.
Sono tutti paurosi, no? Cosa mi capiterà? Cosa non mi capiterà? Cosa mi farà il Signore? Cosa vorrà che io faccia? Cosa mi toglie? Cosa mi impedirà? Qui era su e giù.
e il maligno ti governa e tende di portarci via indietro. Il leone ruggente è sempre qui intorno, anche in questo momento, adesso proprio qui, è un leone ruggente qui intorno a noi. È qua che sta cercando il punto debole per entrare. E se lo trova, zac, non si fa aspettare 10 minuti. È così, bisogna prendere atto. Noi vorremmo che non ci fosse il leone ruggente, ma c'è, e bisogna starne pure attenti. Perché se pensi che non ci sia la volta buona, che tu sei vittima del leone ruggente. E sono mille maniere per prendere, mille maniere. Bisogna stare attenti, vegliare, stare uniti, compatti, formare gruppo, seguire una strada, affrontare le prove, uniti, comunicarle, chiedere aiuto. Amare Dio, amare il prossimo. Allora liberiamoci di tutte quelle cose che ci portano ancora a cercare l'amore degli altri. Tutte le nostre sensibilità, sterilità, quando non siamo capiti, non siamo compresi, non siamo accettati. Valutarle e dire voglio liberarle da queste cose. Non voglio più dipendere da quanto gli altri mi vogliono bene, quanto mi dimostrano affetto, quanto mi telefonano. È un mese che non mi chiama nessuno. Non ti dimenticate di me. Non mi vuole nessuno in questa chiesa. Ecco, sono andati l'altro giorno in giro, non mi chiamano.
Perché non c'è nessuno? Dov'è il problema?
Ti interessa stare con i fratelli che hanno tutti?
Perché non piace? Pensaci. Pensaci.
Perché vuoi essere cercato? Perché temi forse di non essere voluto? Allora, se mi cercano vuol dire che mi vogliono, ma se non mi cercano vuol dire che non mi vogliono. Ecco, io sono sempre l'ultimo, non mi vuole nessuno. E ripiombi nei problemi di rigetto dove il demonio ti schiaccia e ti acceca la mente. E tu, sì, è vero, non mi vuole nessuno. Diventa forte, devi crescere, maturare, devi amare. Non aspettare che gli altri ti cercano. Non aspettare di sentirti voluto, perché forse non ti hanno voluto quando sei nato in casa tua. Allora stai rincorrendo questo bisogno di essere amato da qualcuno, ma l'hai già trovato in Cristo, basta, finito. E se non ne sei convinto, vuol dire che hai dei grossi problemi interiori, che devono essere tolti in più in fretta possibile. Perché se non te li togli, sarai schiacciato, dominato e forse perduto. Amare è il comandamento del Signore, non essere amati. E amare è difficile. È la via stretta che Dio ci propone, perché è contraria al nostro modo di vedere la vita. Perché siamo nati senza quell'amore necessario, che ci ha resi fragili e insicuri. E a trovarlo in Cristo. E poi una volta l'avrai trovato, basta, chiuso, finito, incominci a darlo. E lì incominci a osservare la parola del Signore. E lì la Chiesa potrà svilupparsi. E lì le Chiese forse potranno unirsi. Ma finché la paura che ci governa, è stata una signora recentemente, ma forse non sono abbastanza, ma forse non amo abbastanza il Signore, mi ha abbandonato, leggo poco, leggo soltanto il buon giorno. Vado poco in culto, vado solo 3 volte alla settimana, mi ha abbandonato il Signore.
L'insicurezza che proviene dall'infantilismo.
Tornare ancora al fondamento dottrinale, la fede in Dio, ravvedimento, sei perdonato, ti ha guarito, liberato, per diventare maturo, forte, persone vere, capaci di portare dei pesi, non persone che non sono capaci di portare in spalla, pastore porta in spalla,
portano i bambini in spalla di solito, perché non sanno ancora camminare. E allora mi ha fatto un esame di coscienza, come al solito, valutarsi un po'. Mi interessa di più amare chi mi sta vicino o essere amato? Mi interessano di più le attenzioni degli altri o quelle che potrei dare io? Cosa mi interessa di più? E poi è chiaro che l'applicazione ha dei problemi. Ma intanto devo saperlo, cosa mi interessa di più? Sentirmi amato o amare, fare qualcosa di buono per gli altri? Occuparmi un po' di territorio, cosa mi interessa di più? Dove sono ancora io? Ho bisogno assoluto di sentire che valgo qualcosa per qualcuno. Ora, chi non ha ancora conosciuto il Signore, c'è Gesù, Signore Gesù, che vuole riempirti con la sua presenza. Per farti capire che tutto è importante per lui. E quando lo capisci, sentirti guarita da questo bisogno. E incominciare a guardare a chi puoi fare del che ce ne sono tanti intorno a noi. Diventare maturi. La Chiesa deve diventare matura, non può restare a livello infantile. Bisogna guarire dai problemi che ci impediscono la maturazione, oltre alla non volontà di crescere, perché mi fa paura crescere nel Signore. E qua ci serve lo Spirito Santo, che ci dà fiducia, anche in circostanze difficili, nel potere di Cristo. La mia fiducia trionfa sulle mie paure. Dice: chi ha paura non conosce l'amore. Le paure sono umane, sono logiche, normali, ma lì non si può lasciare bagnare dalla paura, perché dietro la paura c'è sempre il maligno. Pronto, leone ruggente. E volevo leggere, ma ormai penso che il tempo non ci sia. Volevo prendere spunto ancora una volta da quel passaggio in cui in Esodo gli ebrei ottengono la libertà e poi si trovano davanti al Mar Rosso e di dietro il faraone sta tornando con tutti i suoi cavalieri armato fino ai denti per riportarsi lì indietro. E si trovano quindi il mare davanti, l'esercito dietro, le montagne di fianco. Se devo andare? E dice: perché il Signore non gli ha fatto trovare il Mar Rosso aperto? Perché non gliel'ha fatto trovare aperto? L'ho predicato già 5 volte. Beh, sono già 15 anni che sono qua. La riflettavo già. Perché non gliel'ha fatto trovare aperto? Perché gli ha fatti riempire di spavento e di sgomento? Perché ha fatto temere loro di perdere la vita e di sentirsi abbandonati da quel Dio? Allora Dio ci chiama, ci fa capire che esiste, e poi lascia che il demonio venga col suo esercito. Ma allora dice: perché ci hai condotti a morire nel deserto? Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per farci morire qui? Ma perché ci hai chiamato, Signore, per farci poi attaccare dal demonio? Signore, ma se tu mi amassi veramente, apriresti già il Mar Rosso senza che te lo chiedessi. Ma il fatto che il demonio attacca, le circostanze sono difficili, disperiamo quasi di cavarcela, ci fa credere a volte che Dio non ci ami più. E se pensi che Dio non ti ama più, che ti ha abbandonato, dove andrai a finire? Dove andrai? A chi ti aggrapperai? Allora tutti, Signore, ma cosa sta capitando? Perché sei lasciato in questa condizione? Meglio sarebbe stato per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Era meglio restare come prima che trovarci in queste condizioni qua. Dio vuole portarci a maturazione, a crescere, a diventare forti per fare una grande opera in questo paese che ha un bisogno estremo di lui. C'è un sacco di gente, devo andare a che parte dietro una persona, piena di problematiche psicologiche, ossessionata, depressa, è pieno. E chi ci va da queste persone? Signore, ti prego, guarisci la mia sorella, anche in lontananza, perché tu lo puoi fare. E non succede niente, naturalmente. Ma io ho pregato. Cosa posso fare di più? Ho pregato, mi sento a posto. Bambino dell'asilo. Di avere la potenza di prendersi il carico di queste persone. E più la situazione è grave e si risolve, e più noi diamo gloria a Dio, perché si manifesta la sua potenza. Tu dici, ci vogliamo la gloria a Dio? Sì, gloria a Dio, gloria al Signore, gloria. No, non questa gloria. Avere risultati che possono dare gloria al Signore, cose grandi, meravigliose, perché tutti rimangono sbigottiti. Questo dà gloria. Infatti Dio dice, mi prenderò gloria dal Faraone. Quello voleva andare lì per distruggervi tutti, invece lo distrutto io. Si prende gloria dal male, dal peccato, dal demonio. Ma tocca a noi portare a galla questa gloria. E Dio disse a Mosè, ma perché mi invochi? Prendi il bastone, puntalo sul mare e aprilo, no? Se fossi un po' maturo saprei che dentro di me esiste Gesù Cristo. Saprei che esiste, che è morto per me, che è venuto per liberarmi dal peccato. Saprei che lui ha vinto ogni forma di peccato, saprei che lui può la vittoria. Ma noi spesso invochiamo Signore, lo andiamo a cercare, ma dov'è? Ce l'hai dentro. Dice, perché invochi? Ma ce l'hai già dentro il potere e l'autorità, ce l'hai già dentro. È che non si è sviluppata, questo è il guaio. È un seme che è rimasto seme, pianticella appena spuntata, che non è efficace, che non ha potenza, che non dà frutto. No, è lì? Che non serve quasi a niente. Sì, ti porterà alla salvezza probabilmente, ma niente di più. Abbiamo dentro di noi il potere dello Spirito, ma bisogna anche liberare questo potere, se no rimane piccolo, insignificante e inutile. E c'è un libro che dice come liberare lo Spirito. È chiaro che non basta il manuale, però dà qualche idea, è utile. Abbiamo dentro di noi la potenza dello Spirito Santo che deve crescere e svilupparsi per diventare noi forti possessori di questa realtà e utilizzarla. Passerai per le acque profonde, ma non annegherai. Quando è morto mio padre, sono passato per acque ultra profonde. Mi sono trascinato per 6 mesi in chiesa, ma sono ancora qui oggi. Non sono annegato. Io ti ho protetto, certo, ma io l'ho cercato. Ma io l'ho voluto. E ho voluto andare avanti lo stesso. Se no sarei morto anch'io. Se non fai qualcosa tu, rischi di morire spiritualmente. Non puoi sperare che c'è qualcuno che veglia per te, ti salverà da tutto, non è vero. Sì, lo può fare, certo che lo può fare, ma non è così. Ma perché siamo ancora in questo stato noi, in Italia? Se Dio ama talmente la sua Chiesa che è morto, ma perché siamo ancora in questo stato? Svegliamoci!
Perché siamo dei bambini dell'asilo, questa è la verità. Bisogna crescere e maturare, amare Dio, amare il prossimo, amare la Chiesa. Essere pronti quindi a rinunciare, a umiliarsi, a soffrire per un risultato importante. Quando sento queste persone che mi chiamano, io dico che ci vado o non ci vado, qui non si combina mai niente. Mi deprimo. La voglia c'è, il desiderio c'è, poi dico ma non si combina mai niente, qua non si combina, perché? Perché siamo tutti divisi, frastagliati, l'uno contro l'altro, incapaci di sacrificarci, rinunciare e soffrire. E cosa vogliamo ottenere? Niente, poco, svegliamoci. Rinunciamo, umiliamoci, ubbidiamo, rispettiamo l'autorità e vedremo qualcosa. Dio non ci ha chiamati per farci morire nel deserto. Certo, tanti sono morti nel deserto, ma perché sono morti nel deserto? Non hanno voluto crescere spiritualmente, sono rimasti bambini, sono morti nel deserto. Tutta una generazione. Non hanno dato fiducia a Dio. Se noi serviamo Dio, noi verremo schiacciati, annientati dai giganti di Canaan. Se osserviamo la sua parola, verremo distrutti. Perderemo. Per paura sono rischiati di entrare, sono morti nel deserto. Non ci ha chiamati per farci morire nel deserto, ma per portarci alla terra promessa, ma bisogna volerci entrare. Non è che Dio dice io ti chiamo e ti porto anche se non vuoi. Non è successo così e non succederà mai così. Bisogna volerci entrare. Dio c'è, ma ci ha indicato un cammino da seguire. Chi ubbidisce alla mia parola, quello mi ama. Ami Signore? Signore, quanto ti amo! Ma la sua parola la conosci? L'hai letto? Ma leggo una volta al mese qualcosa. Quindi non sai nemmeno qual è la sua volontà, di fatto. Non è un sentimento. Non è che noi vogliamo farci, vogliamo fare un qualcosa a volte perché il Signore ci approvi, noi abbiamo paura di lui, forse. Ma non è così. Dio ci ha amato in Cristo, punto, a capo, finito, chiuso. Adesso vediamo noi di usare questo amore per amare Dio e il prossimo. La sua parola, la gente fuori che è distrutta. Dio certo non salverà tutti, questo ne sono convinto, ma si può fare qualcosa. Basta essere frustrati che non si può mai fare nulla. Dio il potere ce l'ha, ma come ha fatto per il Mar Rosso, Signore? Ha un potere immenso, straordinario. Ma perché non lo vediamo? Perché forse non lo cerchiamo abbastanza. Non siamo disposti ad affrontare il pericolo, il leone urgente, la possibile sofferenza. Non siamo disposti e allora non vediamo più. Allora nasce il potere della prosperità, comoda, basta credere e ti dà tutto quello che vuoi. Ma un giorno Lazzaro era molto malato. Se Marco e Maria mandano degli amici a chiamare Gesù, vieni, colui che ami è gravemente malato. E poi immaginavo la sorella, siccome lui ci ama per la cosa, userà i suoi poteri per essere qua in un secondo, perché lui poteva anche. Invece non ci va. Queste cose bisogna leggere e valutarla attentamente, non far finta di Dio mi sotto l'altro, ma prima cosa succede? Il prima è più importante del dopo. Lo mandano a chiamare, convinti che forse arriva subito, di corsa, Lazzaro, guarisci! Invece muore, disperazione. Il Signore dice, no, non andremo più tardi. Andremo dopo che sarà morto. Non ti risponde mica sempre, Signore. Ma oggi la prosperità di tu prendi, ti va tutto quello che vuoi. non è vero, ma è una bugia colossale. Ma non perché Dio è cattivo con noi, vuole farti del male, vuole torturarti volutamente, perché ha dei suoi scopi, no? Ha le sue ragioni, che la fede mi consentono di accettare, la fede di Cristo, non la fede umana, che crolla quando lui non risponde alle mie richieste. Allora poi il Signore arriva, ma l'altro è già morto. E va la Marta e Maria, ma Signore, ma perché non sei venuto? Se tu fossi stato qua non sarebbe morto, no? Ma perché non ci hai risposto? Amareggiate. Tante volte Dio non risponde. E tu rimani male. E io lo so, perché ho sofferto tantissimo per le mancate risposte del Dio. E posso parlare ore e ore e ore su queste cose. Ma sono ancora qui. Come mai sono ancora qui? Come ho fatto a essere ancora qui? Perché non ho fatto come la moglie di Giobbe, dice, maledici il tuo Dio e muori, cretino! Credi ancora in quello lì? È la Bibbia, è la realtà, bisogna capirle queste cose, bisogna crescere e maturare, bisogna passare da qui, se no rimaniamo i bambini dell'asilo a perdere il tempo. E poi l'altro giorno sento una nostra ex che dice, ma perché siamo tutti piccoli gruppettini di figli, perché non ce l'abbiamo, perché non... Ma va quel paese, va! E tu perché te ne sei andata allora? Siamo fragili, deboli, non accettiamo nulla, non accettiamo l'autorità, non accettiamo la via che il Signore ci indica, vogliamo saperne di più! E mettiamo un sacco di ostacoli al lavoro del Signore! E vogliamo pretendere che il Signore benedica e la Chiesa cresca, ma questo è il risultato del nostro modo di essere. Bisogna svegliarsi qua. Vogliamo dei frutti? Bisogna svegliarsi. Leggere la parola, ma leggerla veramente, non leggere quello che ci pare a noi. Leggerla tutta. E prendere atto di tutto. Ah, la Bibbia non c'è guarigione interiore. Ah, non c'è più. Ah, quando ti fa paura non c'è più. Ma come si fa a crescere alla statura perfetta di Cristo? Come si fa? È scritto qua come si fa. Punto 1, punto 2, punto 3. Punto 4 e punto 5. C'è scritto? Non c'è scritto, devo dire che non si può. La Bibbia dà delle indicazioni. Poi dice, vi manca sapienza? Dice, chiedete che io ve la do. Dà dei misteri, Signore, per completare il corpo. Io adesso sono qui che ce la voglio, ci siano altri misteri in giro, perché voglio dirmi con loro in qualche modo. Perché si completi la cosa. Ma da dove devi fare? A sentire, dobbiamo naturalmente, osservare un giudizio di metà, mi fa chiaro. No, se qualcuno ha bisogno di dire, non basta, sono qui, via, ricorda, sono evangelista, lì andiamo, una donna di prigione, lì andiamo, ricorsa. Ma maturare qui, per favore. Io sono stato colpito duramente per insegnare qualcosa, perché se no non avrebbe senso di me. Non penso di mia colpista per il gusto di colpire, perché voglio credere. Sarebbe un sadico bestiale. Io mi ha colpito duramente. Sarà morto. Dovrò insegnare questo per lui. Spero anche altro. Il Signore ci lascia in condizioni a volte dove non è più uscito. Tu dici, ma come mai? Ma neanche da Dio. Ma posso trovarmi qui, in mare davanti, dietro l'esercito, le montagne, non è riuscita? Ti chiede dove mi rispondo? Ma mia amica deve essere. Deve essere un fatto accurato che hai dentro, che viene dallo Spirito Santo. È un fatto innegabile che non potrai mai più cancellare la tua vita. Ti permetterà di andare avanti, di capire, di diventare più forte, di diventare uno strumento, aiutare qualcuno, se no non ce la farai mai. Il cammino del Signore è stretto, lo dice l'unico, lo dico io. Ma vogliamo renderlo largo, comodo, facile. E quando qualcosa non ci piace, contestiamo subito. Contesto anch'io, eh.
però poi mi sottometto perché, non ho, perché è così che deve essere. Contestare si può, ma sottomettersi è obbligatorio, in un certo senso. La sottomissione è sempre un fatto voluto, mai imposto. Io mi sottometto a Dio perché lo voglio io alla fine, non perché me lo impone qualcuno. Alla fine sono io che decido. Io decido.
Quindi l'autorità non ce l'avremmo dentro. Se noi potessimo crescere e maturare un po' di più, avremmo dentro l'autorità per resistere al maligno quando ci attacca, per vincere il potere del peccato che ci circonda e proseguire le cammine che il Signore ci chiede. Ce l'avremmo dentro. E l'autorità non sta nel dire nel nome di Cristo. A volte serve anche, quando pensiamo devo impedire il nome di Cristo. Ma l'autorità è la scrivere che ce l'hai in Cristo. Infatti non tutti possono cacciare il demonio anche dicendo nel nome di Cristo. È una cosa che hai dentro, si sviluppa dentro. Se è stato dato il Cristo. Il Signore vuole che noi cresciamo e maturiamo. Il demonio è lì apposta. Il leone ruggente c'è, ci sono tanti cristiani che pensano che il demonio non può fare niente, ma è una bugia colossale, un inganno tremendo. Perché lo accettiamo? Perché ci fa comodo. Io voglio credere che il demonio quasi non ci sia più, che non mi disturba più, mi sento più tranquillo pensando che Dio tiene lontano da me, ma è una bugia colossale. Se lo dice la parola, è un leone ruggente che va intorno per vedere chi può divorare, ma dove intorno? Intorno alla Chiesa, dentro la Chiesa. E Dio lo lascia apposta. Il demonio ha preso il suo esercito, il faraone, per riportarsi tutti gli ebrei nella sua terra, mantenersi gli schiavi. E Dio è intervenuto perché Mosè ha obbedito. Quando lui mise la parola di fuoco tra il popolo e gli egiziani, l'ha fatta anche con noi. Noi abbiamo già dentro la parola di fuoco, si chiama Gesù Cristo. La barriera che impedisce al demonio, al peccato di dominarci, l'abbiamo già dentro, si chiama Gesù Cristo. La stai usando? Sai come si usa? Ah, non sai come si usa? Ah, non sai neanche se ce l'hai? Allora, come si fa? Non si può, non si riesce. Andiamo sempre a fare richieste a Dio nei cieli, che si trova. Dio dice, ma stendi il tuo bastone, no? Dì al mare che si apra. Ma non sempre c'è caso questo, se non sei cresciuto un po' di impedimento. Allora, per crescere bisogna eliminare tutto ciò che è l'impedimento. Il primo impedimento è la paura. A voler crescere. A far fiducia anche nel pastore, a dubitare che quello che stiamo facendo è sbagliato, ne vince la paura. Poi ne vince gli impedimenti che abbiamo dentro. Uno ha il bisogno sempre di sentirci amare, se non lo sentiamo. La sensibilità dei fratelli non va tratto in un certo modo. La sensibilità, non sapere se Dio è con me o non è con me, il timore di essere rifiutati, questo è un grosso problema che deve essere radicato. Non posso io amare diventando maturo se ho ancora bisogno di sentirmi amato e da Dio e dagli uomini. La vita cristiana non è sapere quanto Dio ci ama, ma quanto noi amiamo Lui e il prossimo. Questo è il cristianesimo. Quanto ami tu Dio il prossimo? O stai ancora cercando se Dio ti ama, o se gli altri ti amano, ti vogliono bene, sei importante, sei di valore, mi cercano, mi chiamano. No, siccome non ho ottenuto una certa cosa, vuol dire che Dio non mi ama più. L'amore che Dio ha per noi, te lo senti nello spirito, è un qualcosa di soprannaturale. Che se io dovessi guardare quello che il Signore ha fatto per me, io risponderei che non è un gioco, ma dai, vicino vado al paese.
Invece non si sa perché lo Spirito Santo c'è il potere, c'è la fila,
che ti permette di superare ogni ostacolo. E io ve lo dico perché ne ho superati una montagna di ostacoli. E sono ancora qui oggi. E posso dirvi certe cose, e posso capirvi, perdonarvi, essere tollerante, avere misericordia, perché sono andato giù anch'io in basso.
Sono fatto aiutare,
aiutare la Chiesa, aiutare questa città, questa gente che sta aspettando che si manifestino i figlioli del Signore, che non si manifestano, perché non hanno il potere di Cristo, perché sono ancora bambini dell'asilo, perché applaudono ancora quando si sentono dire che Gesù ci ha amato in croce. Come si fa? Basta mettere il fondamento, passiamo avanti. Andiamo avanti. Cerchiamo di capire come maturare per essere strumenti veri, validi. C'è troppa gente che sta male, sta aspettando noi. Noi aspettiamo Dio, che un po' è anche vero, e Dio sta aspettando con noi, tutti e due. Bisogna quindi cambiare mentalità, cambiare sistema, capire, decidere, afferrare la croce tutti i giorni. Non è facile. Ma Dio non dice che il cammino è facile, dice che il cammino è difficile, è stretto, lo dice lui. Non lo renderemo noi più facile, insomma. Ma queste cose le dico per amore soprattutto alla gente, per amore anche a voi perché non vorrei che vi perdeste. Perché io vi siate di perdere, e se vi siate potete rischiare anche voi, e tanti se ne vanno. Perdersi non è simpatico. Lo dico per amore vostro, per amore di chi sta ancora con voi. Dobbiamo diventare persone adulte, volere diventare adulti, farsi guidare, rispettare l'autorità, accettare in sé, accettare le vie che la Chiesa propone, perché se no è inutile, totalmente inutile, e deve essere chiaro questo. Ma deve essere, se noi seguiamo lo Spirito Santo, ci convincerà Lui. Noi dobbiamo essere uniti per convinzione, non perché il pastore Giovino fa così, no. Io lo dico perché vi entra la convinzione, perché vi entra il concetto che certe cose bisogna eliminare perché non vanno bene, che il Signore ci convinca Lui, perché se ci convince Lui noi siamo a cavallo. Se non ci convince Lui, siamo costretti. Il Signore deve convincere. Ma se io lo cerco, Lui mi convincerà. Ma lo devo cercare, amare la verità, andare alla luce, e la luce risponderà, prima o poi. Ma se io non lo cerco, paura, farò un qualcosa perché me lo dice lui, se no magari mi rifiuto e mi lascio nel sedere. Non va bene così, è inutile, completamente inutile. Dobbiamo noi voler crescere e maturare, e analizzarci, ho paura, ho incredulità, non riconosco l'autorità di questa Chiesa, ho ancora bisogno di sentirmi amato dagli altri. Alcune delle domande possono fare. Sono concentrato su quello che mi sta capitando e per questa ragione penso che Dio mi sia contrario, o cerco nello Spirito Santo la fede per credere comunque, che la fede è un miracolo, mi fa credere comunque. Ed è una cosa straordinaria, soprannaturale. Devo crescere lì, appoggiarmi lì sullo Spirito, lì mi fa credere ciò che devo credere, importante per me, mi dà la forza, il potere, la capacità, lo Spirito Santo. Noi umani siamo di una fragilità che fa spavento. Ci prendiamo qua. Insisto un po' su questo tema, logicamente, perché è essenziale. Per il nostro sviluppo è essenziale. Sviluppo come individui, come Chiesa. Io credo ancora allo sviluppo della Chiesa. Ci deve essere, deve succedere qualche cosa, non possiamo rimanere così. Bisogna cambiare mentalità, vedere Dio in un modo diverso. accettare questa via che è stretta ma che porta alla vita, che può fare del bene a tanta gente che è lì che sta aspettando che si manifestino i figlioli del Signore, i quali non si manifestano. E non è... Ci sono molto felice che andiamo a testimoniare adesso in centro, molto felice di questo. Poi è chiaro che non basta presentarsi lì, bisogna andare con potenza per andare contro le potenze del male, vincerle, quello è ancora più importante. Bisogna far l'uno e bisogna far l'altro. Bene. Dovremmo cambiare anche un po' il nostro sistema di parlare con il Roberto, non lo so, con tutto. La Chiesa deve essere in evoluzione continua. Vedere un po' le riunioni come fare, come portare, avere bisogno di qualcosa che è un po' di diverso. Dipende un po' da noi guide, ma anche da voi. Per cercare più in profondità su noi. Non accontentarci di stare bene insieme. Ci vuole qualcosa di più. Più in profondità. Bisogna radicare tante cose che sono troppo importanti. Che non ci consentono di crescere naturale al Signore e non portano a sviluppo nel mondo. Possiamo tenere il nostro capo, cercare il Signore.